Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla 16ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e questa sera come in regia, come al solito, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nella scorsa puntata, la 15ª, della tutela dei diritti umani all'interno dell'odierno quadro mondiale, scenario caratterizzato dall'incisiva e direi anche problematica influenza del capitalismo e della globalizzazione. Ed è proprio per tutti quegli ascoltatori che volessero recuperare la puntata della scorsa settimana che vi ricordo che i podcast delle nostre trasmissioni sono presenti al sito www.radiofab.it, nonché nella nostra app che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi scrivendo semplicemente Radio Fab, e app che consente appunto di recuperare tutti i podcast che sono presenti anche sulle famosissime piattaforme iTunes, Amazon Music e Google Podcast. Questa sera, alla luce del prossimo 8 marzo, che ricordiamo essere la giornata internazionale dei diritti delle donne, parleremo delle differenze di genere all'interno del mondo del lavoro. E lo faremo dicendo che attualmente in molti paesi mondiali, inclusa ovviamente l'Italia, si celebra la parità dei diritti tra uomini e donne, ma la realtà legata alle disparità di genere nel mondo del lavoro è purtroppo una cruda verità che appare ben lontana dalla parità ideale che viene teorizzata all'interno delle norme. Detta differenza si manifesta principalmente nei salari, nelle opportunità di carriera, nell'accesso a posizioni dirigenziali, nonché nelle pensioni. Nonostante i numerosi interventi normativi, nonché giuridici, le discriminazioni di genere continuano a persistere, soprattutto nei settori a predominanza maschile, e le donne sono ancora svantaggiate in moltissimi ambiti lavorativi. Nel corso di questa puntata esploreremo, come già accennato, alcuni dei temi più rilevanti, come il divario salariale, la carriera, le pensioni, nonché di come il diritto e la giurisprudenza siano intervenuti per combattere le discriminazioni di genere. Ma passiamo subito ad affrontare l'importante questione legata al divario salariale. La differenza salariale tra uomini e donne è un tema che va ben oltre le mere statistiche e riflette dinamiche storiche, culturali ed economiche che ancora oggi influenzano purtroppo il mondo del lavoro. Nonostante le numerose battaglie per la parità di genere, il divario retributivo continua a rappresentare un segnale evidente di disparità, una ferita aperta nel percorso verso una piena equità. Pensate che in Europa il divario retributivo tra uomini e donne si attesta intorno al 14%. Su questo incide da un lato il fatto che le donne spesso si trovano a occupare ruoli o settori tradizionalmente meno remunerativi, come ad esempio l'assistenza, l'educazione o i servizi sociali, dove le opportunità di avanzamento e di crescita economica sono limitate rispetto ai settori ad alta remunerazione. Questo fenomeno, noto come segregazione occupazionale, porta le lavoratrici a una condizione in cui, anche quando svolgono mansioni comparabili a quelle dei colleghi maschi, la retribuzione sia meno adeguata. Dall'altro lato, non si può ignorare l'impatto delle interruzioni di carriera, Molte donne, infatti, interrompono il proprio percorso lavorativo per motivi familiari, come la maternità o la cura dei figli, e queste pause, chiamiamole così, spesso viste come necessarie e non penalizzate nel medio-lungo termine, si traducono in una minore accumulazione di esperienza e in opportunità di avanzamento ridotte. Tale situazione crea un circolo vizioso. Le interruzioni portano a una crescita più lenta, che a sua volta si riflette in una retribuzione inferiore e in minori prospettive future, accentuando ulteriormente il divario. Non va trascurato nemmeno il ruolo degli stereotipi e dei pregiudizi di genere. Spesso, infatti, si adottano comportamenti o si fanno scelte che relegano le donne a ruoli di mero supporto, anche nei contesti in cui le competenze e le qualifiche sono equivalenti, si possono verificare situazioni in cui il giudizio soggettivo porta a valutazioni salariali molto meno favorevoli per le lavoratrici. Le conseguenze di questa disparità sono indubbiamente profonde. Un salario inferiore significa per le donne non solo un minore potere d'acquisto, ma anche una riduzione delle possibilità di risparmio e di investimento per il futuro, incidendo direttamente sulla sicurezza economica, soprattutto nella fase di pensionamento che toccheremo tra poco. A livello sociale ed economico, ignorare il potenziale delle donne significa sprecare talenti e opportunità di crescita per l'intera comunità, rallentando così il progresso e l'innovazione. Ma prima di andare avanti con la nostra tematica, ci andiamo ad ascoltare il primo brano della puntata. Lui è il grande Battiato, Franco Battiato, con Sentimiento Nuevo.
We'll be right back. catena, ed è bellissimo perdersi in questi incantesimo.
Ed era Franco Battiato con la sua Sentimiento Nuevo. E andiamo avanti con la nostra interessante puntata dedicata all'8 marzo, parlando delle differenze che riguardano le opportunità di carriera per le donne. Si tratta di una realtà che va ben oltre i numeri e affonda le sue radici nella cultura e nel costume mondiale. Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un notevole progresso nel riconoscere e promuovere la parità di genere, ma nonostante ciò le donne continuano a incontrare ostacoli che rendono il loro percorso professionale più arduo rispetto a quello degli uomini. Uno degli aspetti più evidenti è quello del cosiddetto soffitto di vetro, una barriera invisibile che limita l'accesso delle donne a posizioni di vertice e a ruoli strategici all'interno delle organizzazioni. Questa barriera non è solo il risultato di pregiudizi individuali, ma anche di una cultura aziendale e di strutture organizzative che, ancora oggi, tendono a valorizzare modelli e comportamenti storicamente maschili. Ulteriore fattore che contribuisce alla differenza di carriera è legato, anche in questo caso, alle interruzioni lavorative dovute dalle responsabilità familiari. Come detto, le pause per la maternità o per prendersi cura dei figli, seppur essenziali, fisiologiche e naturali, spesso rallentano la progressione professionale delle donne. Questa situazione non va vista come una semplice scelta personale, ma come un indicatore del modo in cui il sistema, nelle sue strutture e nelle sue politiche, non riesca ancora a coniugare in maniera efficace la vita lavorativa e quella familiare. In aggiunta, non si può ignorare il peso degli stereotipi di genere. Troppo spesso, infatti, si associa il successo a caratteristiche e atteggiamenti considerati, tra virgolette, maschili, relegando le donne in ruoli secondari. Nonostante le competenze e il talento, molte donne si trovano a dover combattere pregiudizi che ne limitano le opportunità di crescita e di riconoscimento. È evidente che solo un cambiamento culturale, accompagnato da politiche concrete, possa davvero eliminare queste discriminazioni. In verità, dobbiamo dire che le normative e le politiche aziendali hanno fatto dei passi avanti in questa direzione. Leggi che promuovono la trasparenza retributiva e misure di conciliazione vita-lavoro sono strumenti importanti per ridurre le disparità. Tuttavia, la mera esistenza di queste norme non garantisce un cambiamento immediato. È infatti fondamentale che le imprese non solo le adottino, ma le mettano in pratica con impegno e costanza, creando ambienti di lavoro inclusivi e valorizzando il talento in tutte le sue forme. Questo perché il percorso verso una vera parità di carriera richiede un approccio integrato. Le istituzioni, le aziende e la società civile devono lavorare insieme per abbattere le barriere esistenti, promuovendo non solo l'accesso alle opportunità, ma anche la valorizzazione del contributo di ciascuno, indipendentemente dal suo genere. Investire nella formazione e nella creazione di politiche flessibili è un passo fondamentale per garantire a ogni individuo di esprimere il proprio potenziale. In conclusione, diciamo che la differenza di carriera tra donne e uomini rappresenta una vera e propria sfida che va affrontata a più livelli: quello culturale, quello organizzativo e infine quello normativo. Solo attraverso un impegno collettivo e una trasformazione profonda del nostro modo di concepire il lavoro, potremmo sperare in un futuro in cui le opportunità siano veramente uguali per tutti. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro tema solo tra poco. Ora ci andiamo ad ascoltare i Police con la loro famosissima Roxanne. E rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato Roxanne dei Police. Ma passiamo a parlare delle pensioni delle donne e delle relative disuguaglianze del sistema previdenziale. Questo tema non riguarda solo il profilo numerico, ma incarna le profonde differenze che si sono accumulate nel tempo e che continuano a incidere sulla vita quotidiana di tante lavoratrici. Infatti, le donne generalmente tendono a percepire pensioni inferiori rispetto a quelle degli uomini. Ciò è dovuto a diversi fattori: la differenza nei redditi durante la vita lavorativa, come abbiamo già detto, le interruzioni di carriera dovute alla maternità e all'assistenza familiare e la maggiore probabilità di lavorare a tempo parziale. Secondo l'INPS, le pensioni delle donne sono mediamente inferiori del 40% rispetto a quelle degli uomini, anche a causa di un tasso di contribuzione più basso. Il sistema previdenziale, come ben noto a tutti noi, si fonda sul concetto di contributi versati durante la vita lavorativa. Tuttavia, il percorso professionale delle donne spesso si presenta a discontinuo, proprio come detto poc'anzi, questione che incide sulla continuità lavorativa e che riduce l'ammontare dei contributi accumulati. Di conseguenza, la pensione delle donne è generalmente inferiore rispetto a quella degli uomini, creando una vera e propria disparità economica che si aggrava nel tempo. Questa differenza di trattamento ha ripercussioni ben oltre il mero aspetto economico. Una pensione più bassa significa infatti una minore capacità di garantirsi una vecchiaia serena e dignitosa. Le donne, che spesso si trovano a dover fare i conti con una vita lavorativa frastagliata, si trovano poi, in età avanzata, a dover lottare per mantenere la propria indipendenza economica, rischiando una condizione di vulnerabilità che il sistema attuale non sembra essere in grado di contrastare. Un ulteriore elemento da considerare è il divario salariale che si registra lungo tutto il percorso lavorativo della persona. Questo poiché le donne percepiscono, come già detto poc'anzi, retribuzioni inferiori rispetto a quelle degli uomini. Si ingenera quindi un effetto moltiplicatore che si traduce in pensioni significativamente ridotte, perpetuando il ciclo di disuguaglianza che si protrae sino alla vecchiaia. È chiaro che le cause di queste disparità sono molteplici e interconnesse. Da un lato, una cultura che ancora oggi valorizza in modo diverso il lavoro degli uomini rispetto a quelle delle donne, dall'altro la mancanza di politiche efficaci che consentano una vera conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Le soluzioni, pertanto, devono essere articolate e comprensive, coinvolgendo non solo le istituzioni e i datori di lavoro, ma l'intera società. In questo contesto diventa fondamentale promuovere normative e misure di sostegno che possano compensare le interruzioni di carriera e garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei contributi. Azioni come l'integrazione dei periodi di maternità nel calcolo dei contributi, il riconoscimento del lavoro part-time a condizioni più favorevoli e l'introduzione di meccanismi che incentivino il reinserimento rapido delle donne nel mondo del lavoro sono passi essenziali per ridurre questo divario. Affrontare le disuguaglianze nel sistema previdenziale significa, concludendo la presente riflessione, riconoscere il valore e il contributo delle donne in ogni fase della loro vita lavorativa. Questo è un impegno che va oltre la sfera economica. Si tratta di costruire una società più equa, in cui ogni individuo, indipendentemente dal genere, possa godere della sicurezza e della dignità che merita, anche e soprattutto nel momento in cui l'attività lavorativa si conclude. Ma dopo aver approfondito ancora un po' il nostro argomento, ritorniamo alla musica andandoci a sentire i Litfiba e la loro Elettrica. Vai Cape!
Timba elettrica, sempre in cerca di una scossa oltre la frontiera della pelle e delle ossa. Insaziabile, creatura in estinzione di presente qui, col coraggio e l'intenzione salti su, cavalchi sull'abisso, un po' felino che c'è in te, ma le dimostrazioni ti vanno strette. Le tue emozioni hanno uno strano effetto e truccati gli occhi, affronta le tue ombre, fatti più forte che il mondo ti confonde, dici di sì ai tuoi cavalli bianchi, ora tu stai scatenando una tempesta elettrica. Yeah. sai già come mandarlo a fondo con le formule tipiche di un'arte antica. Tu come Salome baci la mia testa andata.
Ed era Elettrica dei Litfiba, ma andiamo avanti continuando a riflettere sulle problematiche che affliggono le donne all'interno del mondo del lavoro, parlando del fenomeno delle molestie. Esse rappresentano un problema diffuso che mina il diritto alla sicurezza e alla dignità delle lavoratrici. Questo fenomeno si manifesta in diversi modi, dai commenti sessisti fino agli abusi più gravi, creando un ambiente lavorativo ostile e discriminatorio. Un argomento che va ben oltre l'aspetto economico e legale, toccando il cuore delle nostre comunità e richiedendo un impegno costante per costruire ambienti di lavoro sicuri, rispettosi ed inclusivi. E diciamo anche che le molestie sul posto di lavoro possono assumere forme diverse, dalle avance fisiche e comportamenti invadenti, alle parole taglienti e ai commenti sessisti, fino alle più sottili forme di esclusione e di discriminazione psicologica. Queste azioni, spesso giustificate da atteggiamenti stereotipati e da una cultura che ancora oggi fatica a riconoscere il valore paritario di ogni individuo, creano un clima di insicurezza che limita la crescita professionale delle donne. Le conseguenze di tali comportamenti sono profonde e variegate. Sul piano personale, le vittime possono subire un impatto significativo sul loro benessere psicologico: ansia, stress, perdita di autostima e in alcuni casi veri e propri traumi. Questi effetti si riflettono poi sul rendimento lavorativo, con conseguenze negative sulla produttività e sul clima aziendale. In definitiva, le molestie non colpiscono solo le persone direttamente coinvolte, ma generano un danno che si estende all'intera organizzazione, compromettendo la fiducia tra i colleghi. A livello normativo, in Italia esistono leggi e regolamenti volti a proteggere le lavoratrici e a garantire un ambiente lavorativo libero da ogni forma di molestia e discriminazione. Il codice delle pari opportunità, ad esempio, rappresenta un importante strumento di lotta contro queste ingiustizie. Tuttavia, la sola presenza di normative non è sufficiente. È necessaria una cultura del rispetto che parta dall'educazione e che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche le aziende, i sindacati e la società civile. D'altro canto, le imprese hanno la responsabilità di adottare politiche interne chiare, istituire codici di condotta e predisporre meccanismi di segnalazioni efficaci e sicuri, in modo da dare voce a chi si trova in una situazione di disagio. È fondamentale che ogni denuncia venga presa sul serio e che le vittime ricevano il supporto necessario, sia a livello legale che psicologico. Solo in questo modo si può sperare di porre fine a una cultura che, troppo a lungo, ha tollerato l'impunità e il silenzio di fronte a comportamenti inaccettabili. Non possiamo inoltre dimenticare l'importanza della formazione, la sensibilizzazione e l'educazione su temi della parità di genere e del rispetto reciproco sono strumenti potenti per prevenire le molestie. Attraverso corsi e seminari si possono abbattere i pregiudizi e favorire un ambiente in cui il rispetto diventi il valore guida, trasformando le dinamiche interpersonali e contribuendo a un reale cambiamento culturale. Oggi, mentre affrontiamo questo nostro tema, è importante ricordare che ogni gesto di rispetto e ogni iniziativa volta a proteggere la dignità delle lavoratrici è un passo avanti verso una società più giusta. Le molestie alle donne nel luogo di lavoro non sono un problema altrui, ma una questione che ci riguarda tutti. Migliorare il clima lavorativo significa valorizzare il contributo di ciascuno, promuovendo innovazione, crescita e benessere collettivo. Le molestie alle donne sul posto di lavoro rappresentano, concludendo, una violazione grave dei diritti umani e della dignità delle lavoratrici. Nonostante i progressi normativi, il fenomeno persiste e richiede un impegno continuo da parte delle istituzioni, delle aziende e della società civile. Solo attraverso politiche efficaci, formazione e cambiamento culturale si potrà garantire un ambiente di lavoro sicuro ed equo per tutte le donne. Cari amici, andremo a terminare la nostra riflessione solo dopo il quarto brano della puntata. A voi la cilena Francisca Valenzuela con la sua Buen Soldado.
Este lugar de perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual, no soy igual, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado y siempre lo seré, porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, güey. Tengo botas negras, negras ilustradas, tengo un bigote que le gusta a las damas y tengo un gran bolsillo, grueso adinerado. Llego a mi cantina y me dicen el buen soldado, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré.
Ed eccoci tornati in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato questo brano intitolato Buen Soldado di Francisca Valenzuela. E andiamo a terminare il nostro episodio citando alcune sentenze che hanno avuto un impatto significativo nel promuovere l'uguaglianza di genere nel contesto lavorativo italiano, contribuendo così a garantire alle donne diritti e tutele sempre più equiparate a quelli degli uomini. La prima che citiamo è una sentenza italiana sulla parità salariale. Il 14 gennaio del 1963, il pretore di Biella, Giuliano Grizzi, emise una sentenza storica che sancì, per la prima volta in Italia, la parità salariale tra uomini e donne. La causa, promossa dalla CGIL di Biella, riguardava una tessitrice della ditta Taglia Galoppo del Biellese. La sentenza ebbe esito favorevole in tutti i gradi di giudizio, portando all'applicazione della parità retributiva per tutte le lavoratrici del settore e aprendo la breccia dell'uguaglianza di retribuzione, nonché fissando in questo modo un fondamentale precedente giurisprudenziale. La seconda sentenza che citiamo è la numero 1 del 1987 della Corte Costituzionale Italiana. Questa sentenza della Suprema Corte ha rappresentato una pietra miliare nella promozione della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Ha infatti contribuito a consolidare l'obiettivo di bilanciare questi due aspetti, influenzando successivamente interventi legislativi come le successive modifiche allo Statuto dei lavoratori e i relativi decreti attuativi. L'ultima sentenza che menzioniamo è un'altra pronuncia della Cassazione del 2014, all'interno della quale il giudice ha chiarito che le interruzioni di carriera dovute a responsabilità familiari, come la maternità, non devono penalizzare in modo definitivo la progressione professionale delle donne. La sentenza ha ribadito che tali pause debbano essere considerate nel calcolo del percorso lavorativo e dei contributi per evitare effetti discriminatori sul lungo periodo. Tirando le fila del nostro discorso odierno, diciamo che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, le donne devono ancora affrontare numerose sfide per ottenere una parità effettiva nel mondo del lavoro. Le disparità salariali, le difficoltà nella carriera, la disparità nelle pensioni e la discriminazione di genere sono ancora realtà in Italia e in tutta Europa. Tuttavia, grazie alle leggi, alle normative europee e alle sentenze che abbiamo appena richiamato delle corti di giustizia, possiamo sperare nel futuro e che nel futuro si raggiunga una maggiore equità. È di fondamentale importanza affermare che il diritto del lavoro deve essere sempre più orientato a garantire che le donne non solo abbiano gli stessi diritti degli uomini, ma che siano anche protette dalle discriminazioni e che venga incentivato l'accesso a tutte le opportunità lavorative. Solo con una vera parità di accesso al mondo del lavoro potremo sperare in una società più giusta ed inclusiva. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, e quindi siamo a Fabriano, in via De Gasperi numero 8, e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un meraviglioso brano di Fabrizio De André, intitolato Sally. E ricordate, Duralex, Sad Lex, alla prossima settimana.
Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Il mare senza barche per attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì un momento, dite a mia madre che non tornerò. Alla città trovai Pilar del mare, con due gocce di eroina si addormentava il cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò. mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
Per mezz'ora.